scala in tavola di Nicoletta Carbone.
Coltivazioni di zafferano, lei naturalmente ha sottolineato anche sempre un po' l'aspetto come quello del peperoncino intrigante, insomma aiuta anche l'amore.
Aiuta anche l'amore, brava.
Ecco,
aiuta anche l'amore.
Vero? Ecco.
Sempre di domenica.
Come le note compongono la melodia, anche l'abbinamento di prodotti, di sostanze nutritive contenute nei prodotti deve comporre una melodia salutare, un balsamo, direi, per la nostra salute. È corretto, dottoressa?
Meraviglioso, Nichetta, sembra un'ode.
No, troppo, è troppo gentile, ma io sono molto felice che lei sia qua con noi.
Sempre di domenica.
E come sempre il nostro diario sonoro ci dice che è scoccata l'ora della bufala in tavola. Benvenuti, buona domenica, accomodatevi. Oggi insieme a tanti amici metteremo il turbo, ma in attesa di sentire i consigli dei nostri esperti lo chiedo a voi: qual è il piatto, quel cibo che vi fa dire mi scalda il cuore, mi dà l'energia di cui ho bisogno, mi fa stare bene? Allora scrivetecelo a obiettivosalute@radio24.it oppure sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute o su Instagram, dove mi trovate come Nicoletta Carbone 2019.
Squilla più, il tuo ragazzo preso il volo.
Quali sono allora le buone abitudini che possono aiutarci a vivere meglio, più sani e a lungo, a dare il giusto sprint anche al nostro sistema immunitario? E per me oggi è una domenica speciale perché in linea abbiamo il dottor Franco Berrino, epidemiologo, già direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva all'Istituto Nazionale dei Tumori e autore di numerosi libri. Buongiorno, buona domenica, che regalo, grazie.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie Nicoletta.
Dottor Berrino, il nostro stile di vita condiziona la nostra salute, il nostro benessere e anche la nostra longevità, anche il buon senso lo suggerisce. Ma ci sono degli studi epidemiologici che lo dimostrano?
E come? Negli ultimi 20 anni, proprio negli anni 2000, sono usciti risultati clamorosi da studi che seguono centinaia di migliaia di persone che hanno descritto come mangiano, e abbiamo studiato l'incidenza e la mortalità. Questi studi mostrano che chi ha un'alimentazione, per esempio, ricca di fibre vuol dire mangiare i cereali integrali, mangiare i legumi, mangiare le verdure. Pensate alla meravigliosa ricchezza di verdure che c'è adesso, proprio l'orto invernale è meraviglioso. Ebbene, queste persone muoiono meno di diabete, di infarto, di cancro, di malattie dell'apparato respiratorio, di malattie dell'apparato digerente e anche di malattie infettive. Muoiono meno, cosa vuol dire? Tutti moriamo a un certo punto, ma a parità di età, a parità di tabacco, a parità di tutti i fattori che influenzano la mortalità, ebbene la nostra fine sarà più tardiva. E anche di malattie infettive, ma come fa a influenzare le malattie infettive che sono dovute ai microbi, ai virus? È che se noi mangiamo, abbiamo una dieta di questo tipo, le fibre contenute in questa dieta nutrono i microbi buoni che vivono nel nostro intestino, e sono i microbi del nostro intestino, c'è un esercito di microbi, di 100.000 miliardi di microbi nel nostro intestino che lavorano per noi, sono microbi buoni, sono microbi che allenano il nostro sistema immunitario, sono responsabili dell'efficacia del nostro sistema immunitario, ed è bellissimo. Quindi, però, se noi non gli diamo da mangiare quello che piace a loro, e allora c'è la
certo. diventano un po' svogliati, professor dottor Berrino.
Un po' svogliati, ed è più facile quindi ammalarsi anche di una malattia infettiva, anche di influenza. E l'altro aspetto che gli studi hanno mostrato è che invece un'alimentazione troppo ricca di carne aumenta il rischio di queste patologie, aumenta il rischio di diabete, aumenta il rischio di infarto, aumenta il rischio di cancro e aumenta anche il rischio di malattie infettive. È interessante perché nel dramma che stiamo vivendo adesso del Covid-19 c'è una causa della malattia che è il virus e l'altra causa della malattia che è il diabete, l'obesità, le malattie croniche. Il virus uccide soprattutto, uccide anche delle persone sane, ma ben poche, uccide invece gravemente le persone che in genere sono degli anziani che soffrono di diabete e di obesità e di malattie di cuore e così via. È interessante quindi che l'alimentazione da un lato ci protegge dal diabete e dall'infarto e dall'obesità e dall'altro potenzia il nostro sistema immunitario. È molto affascinante questa cosa perché abbiamo una grande possibilità di difenderci anche dalla pandemia, semplicemente dando una scossa, un aiuto al nostro sistema immunitario mangiando in un modo decente.
Allora, professore, proprio noi abbiamo aperto questa chiacchierata dicendo mettiamo il turbo. Lei parla di scossa. Prepariamoci. Ecco, prima di partire ci fermiamo e subito dopo insieme con il professor Berrino diamo una scossa salutare. Quante esse?
La bufala in tavola.
Siete pronti? Ci siete insieme a noi, il professor Franco Berrino, pronto a darci tutte le indicazioni per dare una scossa, professor Berrino, per rendere il nostro sistema immunitario, come dico io, gagliardo, per dargli tutte le situazioni, le condizioni ottimali per farlo funzionare bene, per fargli fare il suo lavoro e quindi per proteggerci anche dalle malattie infettive e quindi anche dal SARS-CoV-2. Professore.
Questo drammatico periodo in cui stiamo vivendo è stato denominato nella letteratura scientifica recentissima, l'ho letto proprio nei giorni scorsi sul New England Journal of Medicine, la principale rivista medica americana, è stata denominata una sindemia. Una sindemia vuol dire pandemia dovuta a più fattori, cioè c'è il virus e c'è anche il nostro terreno, c'è l'epidemia del virus e c'è la pandemia del Covid e la pandemia di diabete che la pandemia di obesità che collaborano a questa patologia. Quindi dobbiamo difenderci. Adesso che arriverà il vaccino e risolveremo e mi auguro anche questa patologia, ma prepariamoci anche per la prossima. La cosa migliore da fare è non ammalarsi di diabete, non diventare obesi, non mettere su troppa pancia e evitare le malattie croniche. Lo possiamo fare col nostro stile di vita. Comunque adesso, per dare anche qualche consiglio spicciolo, occupatevi della vostra vitamina D. La vitamina D ci protegge dai virus, dai microbi, ma anche ci protegge dalla nostra troppo forte reazione infiammatoria. Sapete che le persone che muoiono di Covid muoiono per una reazione infiammatoria spaventosa, si chiama la tempesta citochimica.
Già il nome ci mette paura.
E però la vitamina D ci protegge da questo. Una cosa, io per esempio, per non saperne leggere né scrivere, mi sto prendendo delle pillole di olio di fegato di merluzzo. Sapete le capsuline adesso?
Sì. Ma quante ne prende? Quante ne prende?
Ma ne prendo uno al giorno.
Ok.
Lì ci sono la vitamina D. Che ha questo effetto. Sapete, si dava l'olio di fegato di merluzzo per prevenire il rachitismo nei bambini, no? Una volta. C'è la vitamina A, che è anche importante per il sistema immunitario. Ci sono gli omega 3. Gli omega 3 sono questi oli del pesce, no? Che hanno una potente azione antinfiammatoria. E quindi non ho nessuno studio sotto mano specifico, ma è probabile, ci sono tanti studi sulla vitamina D, sulla vitamina A, sugli omega 3, per cui ho fatto questa scelta per prendere una pillola sola di prendere l'olio di fegato di merluzzo. Ma ecco, ci sono anche altre cose.
Possiamo darlo, professor Berrino, possiamo darlo anche ai ragazzini?
Ma certo,
certo. Mi piace.
Classicamente
dai ragazzini ai vecchierelli, ecco, tutti con gli olio, ecco.
Esattamente, no? Allora, io sono convinto che il rischio non è di essere vecchi, il rischio è di essere vecchi e malati.
Certo.
Io mi illudo di essere a basso rischio anche se ho 77 anni. Perché? Perché non sono malato fondamentalmente. Ma ci sono altre cose anche, c'è la famosissima echinacea, no? È stato fatto uno studio che ha confrontato l'echinacea con il Tamiflu per curare l'influenza. L'echinacea è risultata addirittura un po' superiore al Tamiflu, per cui usiamoli questi rimedi erboristici classici. Sono l'echinacea e l'astragalo anche, che ha un'azione sul sistema immunitario. L'astragalo è conosciuto da millenni, usato da millenni nella medicina tradizionale cinese, non sono al corrente di studi occidentali, però è una molecola, contiene molecole probabilmente del tutto innocue e salutari, per cui si possono prendere un pochettino di queste cose, ci possono aiutare, insomma.
Mangiare bene, possiamo, magari se non lo abbiamo fatto sino ad ora, iniziare a mangiare bene? Perché
iniziare a mangiare bene, ma fatevi una bella pasta ai fagioli, è una cosa meravigliosa, oltretutto sono delle ghiottonerie, la ribollita con il cavolo nero, i fagioli e il pane integrale avanzato, sono dei piatti che fanno godere i nostri microbi intestinali. Adesso è la stagione del topinambur.
Ah, fantastico. Devo dire che è buonissimo anche nella bagna cauda, professor Dorrino.
Sì, possiamo anche farci una bagna cauda, sono d'accordo.
Ecco, che scalda.
Il topinambur, una purea di topinambur va benissimo, soltanto se non l'avete mai mangiato, la prima volta mangiatene solo un cucchiaino, perché se non avete i microbi giusti nell'intestino fa gonfiare molto la pancia.
Ecco, questo non lo sapevo.
Però continuate a mangiarlo lo stesso, perché appena voi cominciate a mangiare il topinambur, i microbi buoni che erano lì, ce n'erano pochissimi, subito si moltiplicano perché hanno trovato il loro cibo. E poi comunque, sentite, godiamoci questo meraviglioso orto invernale, ci sono tutte le varietà di cavoli, c'è il cavolo rapa che è una meraviglia, c'è il cavolo navone, c'è il cavolo riccio, c'è il cavolo nero, c'è il cavolo cinese, c'è la verza. C'è
tutta la famiglia di cavoli?
E poi ci
che
sono,
cavolo di famiglia, professore?
Cavolo di famiglia, fantastica. Ci sono le cime di rapa, ci sono le rape, c'è la zucca, ci sono i carciofi invernali. Guardate che l'orto d'inverno mangiamo tutte, perché la varietà dei prodotti vegetali è quello che ci protegge. La varietà è importante, non mangiamo sempre soltanto il cavolfiore è importante. Sapete, il cavolfiore è l'alimento più ricco di vitamina C che esista. È fantastica la ricchezza di vitamina C nel cavolfiore. Non fatelo bollire a lungo. Io lo cuocio al vapore, ma che sia ancora un po' croccantino.
Sì, no? Che è anche più buono. Io lo divido a cimette, così ci mette poco a cuocere. Bello croccantino.
Puzza meno la casa, no? Perché
è vero.
ed è più buono da mangiare. Poi con un filo d'olio è meraviglioso. E quindi però non mangiate sempre la stessa verdura, approfittate della varietà.
Siamo quello che mangiamo, ma sappiamo, non di solo pane vive l'uomo, come a dire che non è solo quello che portiamo a tavola, non è solo l'alimentazione a nutrire la nostra salute, è importante anche coltivare, e penso lo sia ancora di più in questi momenti, il cuore e la mente, e quanto lei anche racconta e insegna in quel bellissimo libro che si intitola La via della leggerezza, professor Berrino.
Sì, certo, è molto ben dimostrato che con la nostra vita mentale, con la nostra vita spirituale, diciamo, noi influenziamo il nostro corpo. È molto ben dimostrato da ricerche scientifiche modernissime, proprio le ricerche, influenziamo l'attività del nostro DNA, e in particolare riduciamo l'attività dei geni dell'infiammazione, quindi ci protegge dall'infiammazione. Avere un buon equilibrio fra la nostra mente e il nostro corpo. Io quello che faccio nel mio piccolo è che tutte le mattine mi alzo, faccio la mia toilette, faccio la mia doccia e poi faccio una mezz'oretta di pratica yoga semplice, perché la yoga è molto interessante, perché se tu fai attenzione alla respirazione, al movimento, alla posizione che devi prendere, liberi la mente. E liberare la mente è proprio l'obiettivo della meditazione, e gli studi sulla meditazione mostrano che ha una grande efficacia. Se non siete portati a liberare la mente, se non siete portati a meditare, c'è qualcuno che dice: ma io ci ho provato ma mi stufo, mi vengono un sacco di idee, bla bla bla, così via. Allora vi do un consiglio.
Sì.
Cantate, perché quando si canta non si pensa, si libera la mente. Cantare una bella canzone vivace, una bella canzone allegra, o cantate un'aria d'opera se siete bravi, cantate.
Certo.
Io quando non mi sento, anch'io canto le arie del Don Giovanni e di Leporello, insomma, perché cantare effettivamente ha questo effetto di liberare la mente.
Perché tutto questo è nutrimento, professor Berrino. Siamo partiti dall'olio di fegato di merluzzo e siamo arrivati al mantra. Abbiamo fatto tutto questo percorso perché la nostra salute richiede tanti stimoli, tante vie di nutrimento diverse che si completano insieme. Professore, è corretto?
È corretto, sì. Faccio un piccolo annuncio pubblicitario.
Volentieri.
Per chi non sa cucinare i cereali integrali, i legumi e queste cose qua... Abbiamo la nostra associazione, La Grande Via, ha appena pubblicato una serie di libretti che, se andate sul sito www.lagrandevia.it, trovate la pubblicità di questi libretti, che possono essere utili per chi non è già non usa questo cibo sano nell'alimentazione quotidiana.
Per chi è già capace, perché, come si dice, c'è sempre da imparare.
C'è sempre da imparare, certamente. E troverete anche delle bellissime ricette di dolci senza zucchero, visto che
buonissimi.
Verso un periodo dove c'è una esagerazione di consumo di zucchero e di dolci, magari fare qualche dolce di buona qualità, semplice, senza usare lo zucchero, potrebbe essere una cosa utile. A Natale anch'io mangio il panettone.
Certo, professor Berrino, vogliamo toglierci il panettone a Natale? Non si può. Ma...
Però controllo gli ingredienti.
Sì,
gli ingredienti sono
fondamentali. Professore, la ringrazio, l'abbraccio forte, la ringrazio per questa segnalazione, per questa bella chiacchierata che ci fa già sentire meglio. Professore, un abbraccio, grazie. Buona domenica. Grazie. Grazie, professore.
Mi fa stare bene, mi fa stare bene, sembri l'alba di un mondo che siamo.
Fanno stare bene. In più, piacciono anche alla scienza. Vediamo un po' cosa ha selezionato per noi il nostro prossimo ospite. Ricerche che ci aiutano a portare in tavola degli alimenti, ma soprattutto a conoscerne le proprietà. E ci fa stare bene il nostro prossimo ospite, che è un amico della nostra trasmissione, il nostro medicuoco quasi cuoco, il dottor Stefano Arzegovesi. Buongiorno.
Buongiorno Nicoletta, buona domenica a tutti.
Buongiorno dottor Arzegovesi, veniamo da una chiacchierata molto interessante col professor Berrino.
Beh, professor Berrino lo conosco da una vita,
grandissimo
grandissimo uomo.
Allora, anche lei ci stupirà con effetti speciali. E noi oggi partiamo invece da un frutto che non puzza per niente, anzi è davvero bellissimo. Ha un colore che è perfetto per questa stagione, perché porta veramente un tocco di luce, di colore sulle nostre tavole. Parlo del caco. A tra poco.
La bufala in tavola.
Siamo tornati insieme al nostro medicuoco quasi cuoco. Parliamo dei cachi, dottor Arzegovesi. Questa è la loro stagione.
Assolutamente. Il caco, esattamente come la zucca, che se ci pensate hanno lo stesso colore, dà proprio l'idea di tutto quello che è il calore dell'estate, che viene a concentrarsi in un frutto e che a questo punto deve essere pronto per donarci calore nelle stagioni.
Ma poi
in cui
vogliamo dire, dottor Arzegovesi, quanto sono belli gli alberi di cachi? Sembrano già addobbati per questa...
Sono addobbati con tutti questi colori arancio bello carico. Sono proprio belli già anche solo da vedere.
Va bene, per il caco è un frutto molto dolce.
Ecco, sul caco, un po' come su certi altri frutti, per cui spesso i pazienti mi dicono no, però l'uva non si può mangiare, il mandarino neanche perché ha tanto zucchero, il caco si porta dietro un po' questo stesso destino, che assolutamente non è giustificato, perché è vero che il caco può avere per 100 grammi qualche grammo di zucchero in più, ad esempio della mela, ma è anche vero che il caco è ricchissimo di fibre, e le fibre, quando lo zucchero è insieme alle fibre, cambia completamente il suo modo di essere assorbito e quindi è molto più favorevole per il nostro metabolismo, muove meno l'insulina e quindi in questo senso siamo molto più tranquilli. E poi il caco è una miniera concentrata di antiossidanti della famiglia dei carotenoidi, quindi i carotenoidi, tutta la frutta e tutta la verdura che ha questa componente di tipo giallo-arancio, sono adattissimi peraltro in questa stagione in cui abbiamo bisogno di avere la pelle, ma soprattutto le mucose forti, quindi resistenti al freddo, resistenti agli attacchi esterni, e il beta-carotene è uno dei migliori rafforzanti per quella che è l'integrità delle pareti cellulari, delle membrane e delle mucose, quindi questo è fondamentale.
Dottor Arzegovesi, tra l'altro il caco ha anche il placet della ricerca, della scienza.
Ecco, questo è molto interessante perché il colore del caco non solo richiama il beta-carotene, ma anche richiama i flavonoidi, che sono questi pigmenti, questi colori della frutta e della verdura, flavus, quindi biondo, quindi proprio sul giallo, che sono strettamente collegati a una ottima salute cardiovascolare, quindi aiutano ad avere la pressione sanguigna più bassa, aiutano, come tutti i flavonoidi, ad abbassare l'infiammazione cronica e riducono anche il colesterolo LDL, che sappiamo essere il colesterolo cattivo, tra virgolette.
Allora, un frutto amico del nostro cuore.
Assolutamente sì.
Allora, vuole che gliela dica la ricetta? È pronto?
A questo punto, se dobbiamo peccare...
Sì, no. Allora, prendo il cacco, quello già un bello maturino, tolgo la buccetta, lo frullo. Viene una specie di cremina di cacco.
Crema dolce.
Ecco, crema dolce. Uno stratino di marmellata di marroni. Ce l'avete in casa?
Beh,
questa è la sua. Beh, non
cacco
è finita.
Castagna.
Cacco e castagna, sono tutte e due della stessa stagione, ci sarà un perché. Poi vado di panna montata, ma montata a casa, leggermente montata. Montata, ma non tanto montata. E riccioli di cioccolato fondente. Com'è?
Non posso dire niente, mi arrendo. No, diciamo che
voi dite di fare
voi dite di fare
i dolci con la base di frutta.
Io c'è
la frutta, c'è. Poi
no,
ci
so-
e allora
benissimo, il caco è, a questo punto è un caco puro e quindi con tutti i suoi principi attivi. Sappiamo quanto vada bene il cioccolato, la panna montata, voglio dire, siamo di domenica e non vedo perché non possiamo usarla, ma mi sento di rilanciare con una versione minimamente alleggerita. Usiamo un po' di yogurt denso, come possono essere gli yogurt greci, al posto della panna montata, e usiamo un po' di crema di mandorle per dargli un po' una nota grassosa, però, come dire, sposiamole tutte e due.
Dai, una domenica uno, una domenica l'altro, finché è stagione. Dal caco facciamo un salto indietro nel nostro menù, volendo, e oggi vorrei parlarvi, dopo aver la scorsa settimana abbiamo parlato di peperoncino, parlarvi dell'aglio nero. Dottor Arzegovesi, lo abbiamo inserito nel nostro spazio dell'alimento che piace alla ricerca per diverse ragioni. Ci racconti?
Certo, l'aglio nero è erroneamente chiamato un aglio fermentato. In realtà è un aglio, possiamo dire, cotto a lungo, quindi con temperature tra i 60 e i 90 gradi, quindi che non permettono la fermentazione. Ma cosa succede in questa lunghissima cottura? Nella tradizione, è un aglio della tradizione orientale, viene cotto anche proprio per mesi. Cosa succede in questa lunghissima cottura? Che le allicine, che sono le sostanze più puzzose dell'aglio e quindi quelle che più facilmente danno fastidio all'alito, che a volte ritornano su da un punto di vista proprio anche digestivo, in questo tipo di processo l'allicina viene trasformata comunque in composti solforati, e quando parliamo di verdure puzzose, quindi famiglia dell'aglio e cipolla e cavoli, l'odore è sempre legato ai composti solforati, che però, dicevamo, sono composti ad altissimo e potentissimo effetto sulla nostra salute. Quindi questi composti solforati diventano una cosa diversa dall'allicina. Questa cosa diversa, che quindi aumenta di moltissimo la sua concentrazione rispetto all'aglio fresco, all'aglio secco bianco, comporta degli effetti interessantissimi a livello del colesterolo, e quindi ha un effetto, diciamo così, passatemi in termini, di inibizione della sintesi, come potrebbero essere in qualche modo tutti i farmaci che riducono il colesterolo, e contemporaneamente ha un effetto potentemente antiossidante.
Dottore Zegovesi, con un aglio con tutte queste proprietà, dove lo troviamo?
Ecco, l'aglio nero, che era uno di quei prodotti ultra esotici fino a poco tempo fa, perché è una cosa dei primi anni 2000, adesso si trova abbastanza facilmente come aglio nero, di solito nei negozi o che hanno prodotti etnici, ma ormai si trova anche nei supermercati. Se avete uno strumento che si chiama essiccatore, quindi uno strumento che permette di tenere temperature medie intorno ai 60-90 gradi, potete farlo a casa, ma io non ve lo consiglio, perché poi mettete odore di aglio in tutta
la
casa.
No, non dia queste idee.
Meglio prenderlo,
ecco,
già fatto.
Dottor Erzegovesi, non dia queste idee. Già lei ha avuto, no? Insomma, lei già porta a casa tutti questi strani strumenti con cui fare cose, insomma, riempie la cucina. Ecco, prendetelo già fatto.
Ecco,
questo
già
ve lo dico da moglie.
È più comodo,
ecco.
È più,
ci manca ancora che... Ecco. State un po' nel pulitino. Dottor Erzegovesi, dal caco all'aglio nero, nella ricetta del nostro caco abbiamo messo il cioccolato, vabbè, sul cacao ci sono fior fiori di ricerche, le vogliamo raccontare ancora le più recenti oggi in questo,
ecco,
spazietto?
Il cacao vuol dire, sempre parliamo della famiglia dei flavonoidi, quindi questi antiossidanti naturali che sono presenti in grandissime quantità in quasi tutti i vegetali, ma in particolare in alcuni, tipo ad esempio la fava del cacao. Cos'è la cosa specifica dei flavonoidi del cacao e comunque di alcune famiglie di flavonoidi che agiscono sul microcircolo, quindi sulla parte della nostra circolazione dove ci sono delle arterie molto piccole, ma proprio perché sono molto piccole hanno bisogno di essere sostenute perché sono più fragili. Ecco, il flavonoide riduce l'ossidazione di questa particolare delicata zona delle nostre arterie, migliorando la circolazione. Pensando alla microcircolazione, il primo organo che ci deve venire in mente in termini di importanza fondamentale è il cervello. E quindi ci sono questi studi recenti, uno studio inglese, che fa vedere che una bevanda a base di cacao, un cacao arricchito in realtà, cosa comporta? Un miglioramento, un netto miglioramento nell'esecuzione di alcuni test cognitivi, quindi pensiamo memoria, attenzione, concentrazione, quindi qualcosa che ci può aiutare non solo ad essere più longevi e meno infiammati, ma anche essere più lucidi mentalmente. Il mio consiglio rispetto a un drink arricchito, che è sempre una cosa che a me non piace perché diventa un po' farmaceutico, un prodotto che invece è buono da mangiare, io consiglio: mangiate il cacao, mangiate il cioccolato fondente ad alta percentuale, cioè sopra il 72-75%, dopo il pasto, ma prima, durante il pasto, mangiate delle foglie verdi, mangiate della zucca, cioè mangiate altri prodotti molto ricchi di flavonoidi. Questo è il cocktail migliore.
Questo è un po' il mix. E se io aggiungessi anche qualche erbetta, magari potrebbe essere questa l'occasione per portare perché ci sono le erbe nei prati anche in questa stagione, e quindi potrei aggiungere anche qualche fogliolina verde, dottor Erzegovesi?
Stupendo, ecco, teniamo conto, la foglia verde scura, per sua natura è molto ricca di sostanze proprio amiche della microcircolazione, anche perché contiene nitrati, che quindi sono sostanze che riescono anche a tenere una giusta vasodilatazione delle arterie più piccole. Se è selvatica, cioè se noi la raccogliamo e quindi non è coltivata, la percentuale, la concentrazione di queste sostanze è ancora più alta.
E noi la raccogliamo, ce la facciamo raccogliere o ci facciamo dare dei suggerimenti su dove trovarle e che aspetto hanno e perché aggiungerle ai nostri piatti dall'uomo che sussurra le erbe? Perché in linea con noi è tornato a trovarci Franco Lodini. Ciao Franco!
Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti i radio raccoglitori.
Vedi che il dottor Erzegovesi, il nostro medicuoco quasi cuoco, ti ha dato un assist straordinario, ha detto le erbe,
certo,
quelle di
certo.
campo sono naturalmente ancora più ricche e
certo.
si va a raccogliere erbe non solo in primavera ma anche in questa stagione, ci sono delle erbe straordinarie.
Sì, sicuramente è una delle stagioni migliori perché ancora non fa così tanto freddo e c'è stata abbondanza di pioggia, di sole, quindi le erbe sono, i prati sono pieni di erbe commestibili, di erbe edibili, insomma.
Allora, facci una selezione di erbe, così il dottor Erzegovesi, tu preparati, erbe che naturalmente noi possiamo raccogliere nei campi con attenzione, poi rimandiamo naturalmente al libro di Franco Lodini, dove potete trovare tutte le indicazioni, ci ricordi il titolo del tuo libro che...
Sì, è molto semplice, erbe selvatiche, ricerca,
punto.
Riconoscimento e raccolta del gruppo
sì,
Giunti.
Del gruppo Giunti. Allora, intanto voi preparatevi perché adesso si va per erbe. Il dottor Erzegovesi resta con noi perché chissà che cosa ci inventa, ci aiuta Franco Lodini. Intanto vi dico che c'è Pietro Lacorte in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi siamo tutti pronti, insomma. Voi state lì, belli seduti, chiamate degli amici e ci sentiamo tra poco.
La bufala in tavola.
Allora abbiamo l'uomo che sussurra alle erbe e il nostro medicuoco quasi cuoco in questa fredda domenica di dicembre per accendere così di gusto e di salute le nostre tavole, i nostri piatti. Allora Franco, che cosa troviamo nei campi?
Oh, non c'è che l'imbarazzo della scelta, guarda, intanto si trovano tantissime erbe che si trova anche nel resto dell'anno, per esempio il famoso terracrepolo, no? Che tu hai assaggiato.
È buonissimo.
Si chiama grattalingua in altri posti d'Italia, qui in Toscana lo chiamiamo terracrepolo, poi c'è la bietola selvatica, c'è la cetosella, la cimbalaria, il centocchio, la pratolina che sarebbe la margheritina, c'è anche la rucola selvatica. Selvatica e fa dei bellissimi fiori, tra l'altro
un po' piccantina.
Molto... piccantina, esatto, come tutte le rucole sono un po' piccantine, sì. E poi abbiamo anche dei fiori, perché tutti pensano che i fiori ci sono solo in primavera, ma anche in questo periodo la campagna, i prati sono ravvivati dal colore di alcune bellissime erbe, di fiori, insomma la malva, c'è la linaria, sentivo prima che parlava il dottore Zegovesi, che saluto, sentivo che parlava dei flavonoidi, la linaria è piena di flavonoidi, ha un nome in inglese molto molto bellino che si chiama butter and eggs, uova al burro praticamente, perché
lì è la morte
colore.
Sua?
Sì, no, perché il colore del fiore assomiglia molto, è giallo, no? Flavus in latino e flavonoidi, quindi ci sono i flavonoidi. Poi è un colore che dentro c'è questo arancione che sembra il tuorlo dell'uovo, quindi si chiama così. Però
secondo me se la buttiamo anche su un uovo un po' alla coque ci sta bene. Dottor Erzegovesi, che dice? Dottor Erzegovesi, il nostro medicuoco quasi cuoco davanti a questa abbondanza non è che mi rimane senza parole.
Ma mai, anzi,
perché le sa tutte.
Ma l'ha invitato a raccogliere erbe selvatiche, vi faccio così un piccolo, mettiamoci nei panni di un'erba selvatica come se fosse un essere umano.
Sì.
Cosa fa un'erba selvatica? Deve difendersi con tutte le sue
coi
forze.
Coi denti.
Dalle intemperie, dal caldo forte, dal freddo, dall'umido, eccetera. Quindi, diversamente da una verdura cresciuta in serra, che comunque è in un ambiente come se fosse in una casa con l'aria condizionata, è costretta, diciamo così, dalla natura a produrre un'enorme quantità in più di sostanze difensive. Guarda caso, queste sostanze difensive, quindi abbiamo detto le clorofille, i flavonoidi, piuttosto che i sulforafani della rucoletta o altro, sono poi quello che fa bene alla salute di noi esseri umani, quindi come una sorta di cerchio che si chiude.
Vedi?
A livello proprio della natura, che così mi lascia sempre a bocca aperta.
Grazie allora a Franco Lodini per essere venuto a trovarci, grazie al nostro medicuoco quasi cuoco.
Grazie.
Viva i Terracrepoli!
Buona raccolta!
Buona raccolta! Buona raccolta, Franco Lodini! Bene, adesso è arrivato il nostro appuntamento. E adesso cosa mangio? Potete mandare le vostre domande, le vostre richieste di aiuto, di spiegazione a obiettivosalute@radio24.it, oppure se preferite lasciate un vocale al 335-830-4306, come ha fatto il nostro amico.
Ciao Nico, devo mettere a dieta il mio fegato perché il dottore, dopo avermi fatto fare un'ecografia, mi ha detto che è grasso. E adesso? Che cosa mangio? Mi piace la buona cucina e non vorrei perdere il gusto.
Beh, noi non potevamo fare a meno di girare questa domanda, che è perfetta, al professor Antonio Moschetta. Buongiorno professore, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ordinario di medicina interna all'Università di Bari, ricercatore AIRC, che ha scritto un libro bellissimo di cui abbiamo già parlato, non mi attardo, ma si intitola Ci vuole fegato, edito da Mondadori. Professore, questa è proprio una domanda perfetta per lei.
Sì, innanzitutto, questo fegato grasso, le dirò, in alcune regioni italiane può essere riscontrato nel 30% della popolazione. E allora, la prima cosa da dire ai radioascoltatori, fegato grasso significa che quello che abbiamo assunto come cibo era superiore all'energia necessaria. E di solito, guardate, si chiama grasso, ma non è detto che dipenda da un aumento della quantità di grasso che mangiamo, ma può dipendere anche da un aumento della quantità di zuccheri, di carboidrati, perché il fegato è in grado di trasformare zucchero in grasso. Quindi cosa fare? Innanzitutto capire, ho solo fegato grasso o ho anche girovita, cioè ho grasso nella pancia. In entrambi i casi, attenzione a fare maggior movimento e il gusto del cibo può rimanere identico. Cambiate gli orari, riducete il numero degli zuccheri, cercate di sera di evitare di cenare tardi e di assumere farine, lieviti, derivati del latte. Questo perché? Perché la lipogenesi, la sintesi del grasso, è probabilmente nella popolazione italiana la ragione più importante perché il grasso si depositi nel fegato. E poi, mantenendo il gusto, riducendo gli zuccheri, le bevande zuccherate, riducendo il quantitativo di cibo, sappiate una cosa, possiamo tornare indietro. Il fegato si svuoterà di grasso, così come la pancia può ridursi con questo progetto di scioglimento del grasso, ma lo farà lentamente, perché tutto ciò che è metabolismo e equilibrio, bisogna tornare in equilibrio, lo faremo cambiando orari e quantità del cibo, mantenendo tutto il gusto necessario.
Professore, grazie.
Grazie a voi.
Un posto, decine di posti a tavola, opportunamente distanziati naturalmente, comunque molti posti. In linea con noi abbiamo Andrea Chiuni, executive chef dei ristoranti Tre Galline e Tre Galli Carline.
Buongiorno.
Buongiorno. Qua
si va
a Torino, che è la mia città. Buongiorno, sono molto
contenta.
Ecco. Allora, lei si è messo a disposizione per il coordinamento di un progetto molto bello, si chiama Cucine Solidali, ci racconta?
Esatto. Allora, Cucine Solidali è un progetto che è nato a marzo dello scorso, di quest'anno, sembra già l'anno
vero,
scorso.
Vero, anche io dico così, dell'anno, no, era qua. Perché
è un modo per esorcizzare.
È bravo, diciamo. Sì, è proprio così.
Siamo già dietro le spalle. Comunque è nato a marzo ed è nato per far fronte alla crescente richiesta di pasti da parte delle mense cittadine che c'è stato dal lockdown e che continua a esserci.
Certo. Diciamo. E allora vi siete messi insieme?
Sì, ci siamo messi insieme, diciamo che è iniziato dalla proprietà del ristorante dove lavoro, visto che le cucine, noi ne abbiamo tre di ristoranti, le cucine erano chiuse, ha detto ma visto che c'è questa esigenza, perché non apriamo una cucina e magari ci diamo una mano per quello che si può. E a stretto giro ho sentito anche di altri colleghi in città, loro hanno accolto la richiesta e insomma così in maniera molto spontanea ci siamo messi tutti preparare i pasti. Io ho iniziato a stilare all'inizio dei piccoli calendari per far fronte alle esigenze, però ovviamente per non strafare in alcuni giorni, non dare niente in altri giorni, e poi insomma questi calendari sono diventati sempre più strutturati perché i ristoranti sono aumentati e adesso siamo a una ventina di ristoranti.
Ecco, è partito da Torino, avete coinvolto anche, è stato imitato in altre città?
Allora, questo è il nostro auspicio più grande.
Ecco, lanciamo questo appello.
Sì,
ecco.
Sì, sarebbe il nostro sogno.
Dai.
Chiunque voglia organizzarsi, chiunque voglia appunto imparare a organizzarsi per fare quello che stiamo facendo noi, basta che mi contatta, c'è il mio numero sul sito. Noi mettiamo a disposizione già i calendari già fatti, un po' una sorta di know-how su come preparare, come gestire le cose, insomma tutto quello che è stato fatto fino adesso assolutamente può essere condiviso.
Bello, allora grazie, mi piace molto. Fate girare la voce, il sito è www.cucinesolidali.it, lì trovate,
esatto,
il numero di Andrea Chiuni, sì, che praticamente vi dà tutto il bagaglio necessario, le informazioni,
esatto,
no? per creare altre cucine solidali in altre parti d'Italia, un'Italia fatta,
esatto,
di cucine solidali per preparare pasti e distribuite. Voi le distribuite alle mense dei frati minori?
Sì, frati minori, comunità Sant'Egidio, che invece,
sì,
loro non sono una vera e propria mensa, ma portano in giro il cibo ai senza tetto, e al centro torinese di solidarietà, che sono degli asili
notturni. Grazie, grazie per questa bella storia. Grazie.
A voi, grazie.
Grazie, complimenti.
Grazie, grazie mille.
Ecco un'idea. A tavola vengono delle idee quando si scambiano, no? Queste cose con amici. Fatelo anche voi. Vi auguro una buona domenica. State bene.